Amici carissimi, oggi, se avete attentamente seguito le letture, c'è una parola ricorrente, nuovo. La seconda lettura e la terza si sbizzarriscono proprio. Ho visto cieli nuovi e terre nuove dal libro dell'Apocalisse. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Gesù del Vangelo, vi do un comandamento nuovo. Cosa vuol dire? Amici, Cristo è la novità del mondo. Non riproduce un mondo già conosciuto. Porta fra noi un elemento nuovo. Dio è Padre. Ma ci pensate? Anzi, quando ci invita a pregarlo, nell'intesto aramaico, quello di Cristo, non dice quando pregate dite Padre nostro, non è così. Dice quando pregate dite Abba. Ma la parola Abba si traduce in italiano con papino, papaino. Cioè è il termine vezzeggiativo che i bambini danno al loro papà. Un tono affettuoso, grazioso, confidenziale. Amici, questa è una bestemmia. Se voi pensate che nell'Antico Testamento gli ebrei, come oggi, non pronunciano mai il nome di Dio, tacciono, si inchinano, oppure sostituiscono il nome Yahweh con il termine Adonai, il Signore. Gesù non solo ci dice non siete schiavi, pensate per esempio alla mitologia greco-romana, gli dei che abbiamo studiato a scuola, dell'Olimpo, no? Lontani dagli uomini, non curanti delle vicende nostre, no? Ma il nostro Dio è un Dio papà, papaino, diremmo noi. E questa è una cosa nuova. Non siamo noi dei servitori, come nell'Islam, dei sottomessi. Noi siamo dei figli, con un papà affettuoso che si interessa e intreccia la sua vita con la tua, in modo tale che non si distinga più la sua e la tua. Tanto siete una cosa sola. Io faccio nuove tutte le cose. Però potrebbe sembrare strano il comandamento di Gesù. Vi do un comandamento nuovo, ma abbiate pazienza. Nell'Antico Testamento già c'era. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. Amici, basterebbe questo, per essere già santi. Ma dove sta la novità di Gesù? Se già Mosè ce l'aveva detto 1250 anni prima. Ama. Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. La novità sta in questo. Ama il prossimo tuo come io ti ho amato. Bello, il come. E Dio come ci ha amato? Per primo e sino alla fine. Per primo. Sino alla fine della vita? No. Fino al tutto è compiuto. non è il termine morte, fine, che indica la fine dell'amore di Dio, fino all'impossibile, fino all'infinito. Dio ci ama con un amore particolare, per primo e fino all'infinito. Vedete, nell'Antico Testamento, ama il prossimo Dio come te stesso, era più una teoria che una pratica. Quel come te stesso significava ama i tuoi simili della tua tribù, del tuo popolo, confine geografico, della tua famiglia, confine etnico. Gesù va al di là di questi confini, cioè non pone confini. Ama come io, infinito, non limitato alla tribù, alla famiglia, agli amici, ai conoscenti, agli affini. No, come io ti ho amato. Quindi voi capite che la motivazione dell'amore per gli altri non è né la bellezza, né la ricchezza, né l'affinità, né la simpatia. No, no. Ama così come è il tuo fratello. Bianco, nero, vicino, lontano, simpatico, antipatico, benevolente, malvolente. Porgi la guancia a chi ti dà uno schiaffo. Donagli anche il mantello a chi ti chiede la tunica. Amici, questa è una cosa impossibile. Guardate che quest'amore che Gesù ci comanda, notate, non ci invita. Amici, nel piano umano io amo una persona che mi vuol bene, scusate, sul piano umano. Tu sei simpatico, ti voglio bene, ti invita a cena, mi rinvita a cena, io ti do, perché nell'amicizia normale queste componenti umane, la bellezza, la simpatia, la giovialità, l'affinità, tutti elementi che ci rendono vicini. Cristo non considera questi elementi. Ah, ma il tuo fratello così com'è, bello, brutto, bianco, nero, italiano, straniero. Amici, non c'è divisione, non c'è composizione di etnie, di famiglie, di popoli, di continenti, di colore. Ah, perché Dio ci ha amati così come siamo. Ah, staremmo freschi se Dio ci amasse per quello che siamo, non amerebbe nessuno. E ci dice, bugiardo, che dici di amare Dio che non vedi, se non ami il fratello che vedi. Dice un commentatore, è perché lo vedo non gli voglio bene. No, perché è limitato. Il limite, amici, ci fa paura. Abbiate pazienza. Tutti noi vorremmo essere gratificati. L'amore nostro, molto spesso, è un do ut des, indica la nostra povertà. Io ti amo perché mi sento il bisogno di essere riamato. Non è questo l'amore di Dio. Io non ti amo perché spero, penso che tu mi riami. No! Quando invitate a pranzo, dice Gesù, non invitare colui che ti rinvita, ma colui che non può rinvitarti. Guardate, l'amore di Dio è un amore che supera tutte le caratteristiche umane. Ecco perché si fa modello, parametro del nostro amore. Perché Dio ci ama con l'amore suo. Vedete, dice Gibran Khalil Gibran, questo poeta meraviglioso, leggetelo, Il profeta, comprate questo libricino, 10 euro, è di una bellezza incomparabile. Noi lo meditiamo soprattutto quando facciamo il corso dei fidanzati. Quando parla dell'amore, dei figli, del matrimonio, è una cosa favolosa. Vi dico solo una frase, un commento che fa lui. Quando tu ami, non dire io ho Dio nel cuore, ma sono nel cuore di Dio. Se io non ci ho capito niente, voi mi direte, ve lo spiego. Se io dico io ho Dio nel cuore, rischio di rimpicciolire Dio infinito con i miei limiti. C'ho Dio nel cuore, lo metto dentro di me, quindi potrei stravolgere del tutto il concetto infinito di Dio. Ho Dio nel cuore. Ma di ma di vuol dire il verbo dire. Io sono nel cuore di Dio. Allora, capite allora com'è la differenza? Se io sono nel cuore di Dio, sono naufragato nell'infinito. Dio mi ha tolto tutte le emergenze, tutti i confini. Ama come ti ama il cuore di Dio. Quanto è bello questo, amici, bello. Sono nel cuore di Dio. Vedete, perché dobbiamo amare? Guardate che i primi cristiani hanno avuto le nostre stesse difficoltà, uguali. Uguali. Quando si riunivano in preghiera, ci dicevano, ma intorno a noi il mondo non cambia. Ma questo Gesù Cristo è un utopista, è uno che ci ha portato idee fantastiche, non realizzabili. Amici, anche oggi, è tornata questa mentalità. Il cristianesimo non è più vivibile, non è più applicabile, è troppo lontano. Ho letto un articolo che mi ha fatto rabbrividire. Il Papa ha ricevuto alcuni colleghi, uno di questi colleghi ha detto queste cose. L'intervista è così. Se il Papa mi avesse detto ti do l'armatura della dottrina, commenta il mio collega, io sarei dispiaciuto, perché non potrei affidare questa armatura della dottrina agli uomini d'oggi. Povero Gesù Cristo, e non ci ha capito niente. Ha sbagliato tutto, è fuori del tempo. Oggi c'è un altro linguaggio pericolosissimo. Abbandonando la dottrina, la certezza della dottrina, che non è un'armatura impossibile da portare, ma è la tutela della verità, si rischia di fare una pastorale, un incontro agli uomini d'oggi, facendo del cristianesimo un sociologismo vuoto di contenuti, una sociologia. Volemmo se bene, ma tutto bene. Attenti al pericolo. Non ci può essere una pastorale senza una dottrina sicura. Chi sono io per poter dire tu non puoi fare la comunione, scrive questo prete. Amici, è che la Chiesa abbandona di essere maestra? Ma non sono io uomo a dirti se puoi fare o meno la comunione, è il Vangelo. Chi mangia e beve l'Eucaristia senza discernere il corpo di Cristo, mangia e beve la propria condanna. Queste cose non le ho dette io. Gesù Cristo, ma potevi risparmiarti di dirtele, di dircene queste cose. Io ricordo quando il Papa Giovanni Paolo II andò a New York, la superiore generale di un ordine religioso, parlando, si è fatta la propria condanna. Santità. Oggi il cristianesimo non è più applicabile. Giovanni Paolo II delle sole orecchie, seduta stante, fuori dell'ordine religioso. L'ha destituita immediatamente. Ma amici, ma il cristianesimo è solo per gli uomini di 2000 anni fa o è di sempre? Ma questo Gesù Cristo per chi è venuto? Per gli uomini di 20 secoli fa o per tutti ancora quelli che non sono nati? Io ho paura, amici, di questo modo di pensare. Io mi fido del Vangelo, io mi fido della dottrina, io mi fido di Gesù Cristo, mi fido. Non mi azzarderei mai a fare del cristianesimo una sociologia tipica dei popoli sudamericani, tipica. Attenti, amici, ama il prossimo tuo come io ti ho amato. Ecco il modello dell'amore. E Gesù ci ha amato per primo e fino alla fine, cioè all'infinito. Vedete, i primi cristiani si chiedevano, ma questa dottrina così bella, così difficile, Ma perché non è applicabile? Dante direbbe: ma questa aiuola della terra, questa aiuola che ci fa tanto feroci, è vero. Ma perché il mondo di oggi è un mondo arrabbiato, un mondo assatanato, un mondo senza regole, un mondo senza amore, un mondo senza rispetto? Ma Gesù Cristo, ma per chi hai parlato? Ma queste tue parole sono parole vuote o parole vere che veramente rinnovano il mondo? Sono parole meravigliose da contemplarsi o parole che entrano nella carne del cuore dell'uomo? Vedete, Gesù non si è sbagliato. La lettura dell'Apocalisse, che avete ascoltato, cari amici, è la lettura vera. Noi sappiamo che questa nostra vita terrena è un cammino difficile fra la santità e il peccato, fra il grano buono e la zizzania, fra gli angeli e i demoni, fra il male e il bene. La pienezza dell'amore non si verificherà mai totalmente sulla terra, ma sarà realizzabile solamente nell'aldilà. Allora vedete com'è importante questo. Vorrei farvi sentire una parola più autorevole ancora della mia. L'amore. Se Dio non diventa la fonte dell'amore, l'uomo è incapace di amare. Vedete, noi potremmo... Dice, ma noi quelli che non sono cristiani non amano? Sì, sì, ma di un amore naturale. Voi sapete che l'antica Grecia, Platone, divideva l'eros, sofia, poi vennero i cristiani e aggiunsero l'agape. L'eros, il piano terra dell'amore, primo piano. La filia, l'amicizia, l'amore razionale, il piano superiore. Ma chi ha portato la pienezza dell'amore? Gesù Cristo. Gli uomini senza Cristo si amano ad un amore filantropico. Io ti amo perché sei un uomo come me, bello. O perché sei simpatico, perché sei ricco, perché mi viene qualcosa, mi ritorna. No, Gesù va al piano superiore, l'agape. Tanto che l'agape è stata idealizzata come la cena. Cioè, quando io sono a cena con gli amici, esprimo il massimo dell'amore, della confidenza, della giovialità. L'agape è l'amore che non esige per se stesso, ma un amore totalmente oblativo, che non chiede nulla. Quando noi parliamo agli sposi e fidanzati, citiamo sempre il famoso libro del profeta. Dice: come l'amore vi esalta, così vi crocifigge, come vi matura, così vi pota. Ma sentite che parole, amici, questo non è solo dei fidanzati, degli sposi, è di tutti noi. L'amore ci pota, deve potarci, chiaro? Per maturare. Una pianta, se non si pota, finisce, non dà più frutto, o almeno un frutto mangiabile. Come vi esalta l'amore, per cui ci porta a gradi di donare anche la vita, così vi crocifigge. L'amore è un martirio quotidiano. Eccolo, ecco Cristo, eccolo, l'amore che si esalta e si crocifigge. L'amore è il dono totale di sé, è la cosa più difficile, pensate. Sentite cosa scrive Turoldo. Come Dio, qui parla dell'amore matrimoniale, due vite che si donano. Trasmettere amore più che trasmettere sangue. Amarsi è donarsi, è perdonarsi, è comprendersi, è compatire, patire con, mettersi nei panni degli altri, è perdersi per salvarsi. Amici, quanto siamo lontani dalla realtà di oggi. Ma ci pensate quel ragazzo che ha sposato a settembre? Poverino. Ma chi gliel'ha fatto fare a sto cretino, fra virgolette? Ma perché tu ti sei sposato? Ma non sposarti manco in comune, non in chiesa. A settembre sposi il tuo amore, a febbraio la lasci. Lei, dopo il viaggio di nozze, si ammala, approfittando che è in ospedale, che fa? Si invola con un'altra ragazza per con tanto amore. Febbraio, l'altro ieri, siamo aprile, l'altro ieri. Ma chi gliel'ha fatto fare? Questa è la mentalità comune di oggi. Ecco perché io giungo all'idea di non far sposare più nessuno, se non coloro che dopo una profonda preparazione decidono nella piena coscienza cristiana, in chiesa, poi possono convivere, possono andare in comune, fa quel che gli pare. Amici, ma lo capite con quanta disinvoltura oggi? Oh, settembre l'altro ieri, quattro mesi. Ma chi te l'ha fatto fare? Ecco la musica di Wagner. Chi te il fa fa, chi te il fa fa. La musica, è la marcia nuziale di Wagner. Dico sempre, suonera che è importante il giorno del matrimonio. Chi te il fa fa, chi te il fa fa. Amici, è roba da matti. Ma è possibile, io credo, una mentalità così superficiale? Offensiva, sentite ancora, essere padri, essere madri, queste cose a me toccano il cuore, non so se a voi, a me toccano il cuore. Essere padri, essere madri, non già fare il padre e la madre, mestiere impossibile. Per essere padri e madri non è certo sufficiente l'evento fisiologico. L'evento fisiologico ti fa genitore o genitrice, sentite che bello, eh? Gli animali generano, ma a loro restano sconosciute, negate, la paternità e la maternità. Per essere genitore o genitrice basta un attimo, a volte perfino non voluto, alle volte addirittura incosciente. Per essere padri ci vuole una vita. La paternità è una conquista di tutti i giorni. Un evento che si realizza solo nell'amore, nell'essere amore. Bello, bello, nell'essere amore. Per questo è scritto che ogni paternità sulla terra è modellata sulla stessa paternità di Dio. Padri e madri non sono quelli che generano. Padri e madri sono quanti trasmettono amore, quanti educano all'amore. E dunque amare viene solo da Dio. Gli uomini non riusciranno mai ad amarsi se Dio non diventa la fonte del loro amore. Concludo. Ecco perché Gesù ha detto: amatevi come io vi ho amato. Lui è il modello, lui è l'archetipo, lui è il prototipo, lui è il nostro modello di vita, lui è l'amore che tutto dona e nulla chiede. Ieri, parlando ai vostri ragazzi del superiore, spiegavo come vivevano i primi cristiani, come si amavano. Sono rimasti mattiti, eh? Come si amavano i primi cristiani, la prima comunità? Pregavano insieme, erano assidui nell'ascolto della parola di Dio. Ciò che non facciamo noi. 3. Partecipavano alla fractio panis, all'Eucaristia. Si amavano fraternamente. 5. Donavano i loro beni perché non esistessero i poveri. Sentite, eh? Noi amiamo perché Dio ci ha amato per prima. Se uno dicesse io amo Dio e odiasse il fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, come può dire Signore ti amo? Non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento di Dio. che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami come Lui ci ama il proprio fratello. Buona domenica.